Modem.
It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
È giunta l'ora di riconoscere Gerusalemme quale capitale di Israele. Questo è semplicemente riconoscere la realtà. Questa decisione non intende assolutamente indebolire il nostro impegno per il raggiungimento di un duraturo accordo di pace. Noi non prendiamo una posizione definitiva sulla questione dello statuto, compresa la definizione delle frontiere della sovranità di Israele a Gerusalemme o su altre frontiere contestate. Queste questioni devono essere affrontate dalle parti coinvolte. Gli Stati Uniti sono sempre determinati a favorire un accordo di pace accettabile per entrambe le parti. Gli Stati Uniti sono favorevoli ad una soluzione a due Stati, se ciò è condiviso da entrambe le parti.
The United States would support a two-state solution if agreed to by both sides.
Era attesa, puntualmente arrivata. Buongiorno da Giuseppe Bucci e Paolo Dell'Oca che mi assiste in regia. L'avete sentita ieri sera, erano le 7 in Svizzera, la dichiarazione ufficiale con cui il presidente americano Donald Trump a nome degli Stati Uniti riconosce Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele. Parallelamente avvia il processo per trasferire l'ambasciata da Tel Aviv appunto a Gerusalemme. Un annuncio che sta sollevando polemiche e preoccupazione da parte degli alleati europei, da parte del Vaticano, da parte dei paesi arabi, della Turchia, dell'Iran ad esempio. 8 paesi membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU, notizia di poco fa, hanno deciso di chiedere una riunione d'emergenza dopo le parole del presidente. Soddisfatto invece il premier israeliano Netanyahu, che parla di giorno storico. Un annuncio che ha una forte carica simbolica. Pensiamo cos'è Gerusalemme, città santa per ebrei, cristiani e musulmani. Gerusalemme e il suo statuto, da sempre una delle questioni centrali nell'annoso conflitto israelo-palestinese. Per gli israeliani Gerusalemme però di fatto è nella realtà la capitale, il luogo dove ha sede la Knesset, il Parlamento, i ministeri, la Corte Costituzionale, la residenza del Primo Ministro. Per la comunità internazionale però non è così, ed è per questo che le ambasciate sono a Tel Aviv. Insomma, con questo annuncio si ribaltano decenni di politica estera americana, si dice da più parti, un annuncio che fa pugni con il diritto internazionale e secondo molti rischia di innescare nuovi disordini. Trump ha detto però che questo era un passo necessario per lo stesso processo di pace. Non è quello che pensano molti analisti. Le reazioni che stanno provenendo dal mondo arabo sembrano confermare questa impressione. E allora perché Trump ha scelto di fare questo annuncio, potenzialmente incendiario per la regione? Perché proprio ora? Che ne sarà del processo di pace israelo-palestinese, la grande questione irrisolta del Medio Oriente? Di questo cercheremo di parlare nella prossima mezz'ora con Michele Giorgio, collaboratore RSI da Gerusalemme. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Sergio Della Pergola, professore di demografia all'Università di Gerusalemme, commentatore politico, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Bishara Kader, origini palestinesi, professore emerito e fondatore del Centro di Studi e Ricerche sul Mondo Arabo Contemporaneo all'Università Cattolica di Lovagno in Belgio, buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Allora, Michele Giorgio, iniziamo da questa terra di simboli che contano molto, che contano e come Israele. Perché questo annuncio è così importante? E magari un cenno storico serve anche ai nostri ascoltatori sulla questione dello statuto di Gerusalemme.
Ma Gerusalemme, lo sanno tutti, è una città che ha una storia antichissima. Conosciamo i legami strettissimi che ci sono tra gli ebrei e Gerusalemme, tra il popolo ebraico e Gerusalemme, ma sono altrettanto significativi ed importanti i legami che ci sono anche tra i palestinesi e Gerusalemme e tra i cristiani e i musulmani e Gerusalemme. Quindi è una città sicuramente che ha un'importanza eccezionale, forse è la città più importante al mondo da questo punto di vista. Proprio in ragione di questo le Nazioni Unite, quando votarono il piano di partizione della Palestina, decidendo per la nascita di uno Stato, dello Stato di Israele, di uno Stato palestinese, e poi non è mai nato, decisero di fare di Gerusalemme un corpo separato, quindi assegnare uno statuto molto particolare alla città, uno statuto internazionale, in ragione proprio dell'importanza che questa città aveva per tre religioni monoteistiche e per i popoli sostanzialmente di una buona parte del mondo. Ecco, Trump quindi con questo annuncio ha deciso di rompere questo schema che è stato rispettato anche dagli Stati Uniti. Non a caso l'ambasciata americana di cui si parla tanto è a Tel Aviv, non è a Gerusalemme. Quando Israele all'inizio degli anni Ottanta votò la famosa legge per l'annessione definitiva di Gerusalemme, che proclamò Gerusalemme capitale di Israele, quella decisione spinse molti paesi a trasferire le loro ambasciate che erano, o rappresentanze diplomatiche che erano a Gerusalemme, di nuovo a Tel Aviv, proprio perché non c'era un riconoscimento internazionale. Ora Trump dice, e lo spiega, di voler rompere quello schema perché secondo lui non sarebbe servito a molto. Anche i suoi predecessori si sarebbero mossi in quella direzione nella speranza di favorire il processo di pace, ma questo non è servito, dice Trump, e quindi lui vuole creare uno schema diverso, un percorso diverso, e probabilmente il fine anche la strategia del presidente americano è quella di creare dei fatti compiuti sul terreno. Quindi riconoscere Gerusalemme capitale di Israele per Trump significa fissare un paletto ben preciso al quale dovranno poi seguire altri paletti all'interno di un disegno medio orientale che evidentemente è molto diverso da quello del passato, in cui paesi come Israele e l'Arabia Saudita, che formalmente erano in stato di guerra, non c'è riconoscimento tra i due paesi, in realtà dialogano, collaborano nelle questioni di sicurezza e danno un nemico comune, l'Iran. All'interno di questo schema, appunto, Trump pensa che il mondo debba accettare il fatto che Gerusalemme dovrà essere la capitale di Israele.
Michele Giorgio ha già messo sul tavolo parecchi temi che cercheremo di approfondire. Professor Della Pergola, molti dicono Trump rischia di scatenare una tempesta con questo annuncio, magari solo simbolico, ma carico di significati. È d'accordo?
Speriamo di no, qui c'è una cauta attenzione, ma ci sono ancora molti altri temi da sollevare. Primo, è interessante che sia il presidente Trump sia il primo ministro Netanyahu sono entrambi sotto inchiesta per tutta una serie di problemi legali che concernono ognuno dei due, quindi forse questo fatto è in un certo senso un diversivo per distrarre la pubblica attenzione dai loro problemi più gravi. Va anche detto che in definitiva il non riconoscimento di Israele, come ricordava Michele Giorgio, non deriva dal 1967, ossia dall'annessione dei quartieri arabi orientali, bensì dal 1948. Questo è un caso unico nella geopolitica globale, perché in definitiva il conflitto del 1948 si è concluso con un armistizio che ha determinato determinati confini. La questione di Gerusalemme stranamente è rimasta aperta, fra l'altro Gerusalemme include anche Betlemme ai fini di questa avvertenza. Allora si tratta di vedere anche, come ha detto Trump, qual è la realtà, e tutti lo sanno. Gerusalemme Ovest, se vogliamo, è la capitale dello Stato di Israele indiscutibilmente. E c'è una grande messa in scena, io direi una grande ipocrisia da parte di chi fa finta di non vedere questa cosa. Nei 70 anni dal 1948, fondazione di Israele, questo atteggiamento non è servito assolutamente a nulla nel promuovere il processo di pace e di normalizzazione. Allora ci si può chiedere a cosa è servito, e forse conviene cambiare copione, salvo che nelle parole di Trump, attenzione, questo lo ha scritto stamattina un analista israeliano, è come se Trump avesse dato a Israele un piccolo antipasto gratis, ma poi alla fine del pasto viene il conto, e quindi bisogna ancora vedere quello che succederà in seguito. È probabile che vi siano anche altre idee e altri provvedimenti che gli Stati Uniti vorranno proporre, ecco, appunto per avanzare il processo.
Professore, lei dice Gerusalemme è indiscutibilmente la capitale di Israele, certo. Appunto stando alla comunità internazionale, al diritto internazionale, alle risoluzioni dell'ONU, sappiamo che non è così, non è una questione da poco, perché sostanzialmente Trump avalla una linea che non è quella riconosciuta dalla comunità internazionale e che non è quella la cui base è servita e serve per dei negoziati che devono accontentare le due parti.
La comunità internazionale nei negoziati non ha avuto nessun peso, e poi ricordiamo il Papa per 59 anni non ha riconosciuto Roma capitale d'Italia. A Gerusalemme vengono tutti i primi ministri e tutti gli ambasciatori a presentare le credenziali, lo sanno benissimo qual è la strada da Tel Aviv a Gerusalemme. È una grande messa in scena che non ha nessun effetto operativo, ma vorrei aggiungere anche una considerazione demografica, e cioè il fatto è che dal 1967 fino a oggi la popolazione palestinese di Gerusalemme è cresciuta da 70.000 a 330.000, è un enorme accrescimento che evidentemente cambia lo spirito, la caratteristica, il profilo culturale della città, e di questo gli israeliani hanno in un certo senso fatto finta di ignorarlo, ma ci si sta rendendo conto che questo evidentemente altera la cosiddetta caratteristica di Gerusalemme come capitale ebraica dello Stato di Israele. E in questi ultimi tempi, perfino all'interno del Likud, partito nazionale, nazional liberale di governo, e in particolare in certe aree molto estreme di questo partito, si sta facendo luce l'ipotesi di scorporare alcune zone palestinesi dal territorio municipale, così come è stato determinato nel 1967, e questo dimostra come ci sia sotto un'idea di dividere quello che diciamo la destra politica accusava la sinistra politica di voler fare. In realtà lo sta meditando proprio per poter assicurare una caratteristica più omogenea della città.
Sentiamo...
Un'ultima parola, salvo sottolineare che lo Statuto dei Luoghi Santi non è mai stato intaccato. Dal 1967 l'autorità che governa il punto più problematico e più sacro, che è il Monte del Tempio e la spianata delle moschee, è in mano al Waqf, ossia l'autorità religiosa amministrativa musulmana, sotto l'egida della Giordania.
Ecco,
quindi Israele ha delegato questo.
Però la questione centrale di questo annuncio, Bishara Kader, dice il professor Della Pergola, è una grande messa in scena, un'ipocrisia. Di fatto Gerusalemme, lo sanno tutti, ci vanno tutti i leader del mondo, è la capitale di Israele. Quindi è un annuncio tutto sommato di poca valenza simbolica, secondo lei? Condivide?
Leggendo i giornali europei e arabi questa mattina ho notato che non è proprio il caso, perché Gerusalemme non è soltanto un territorio, non è un luogo, è un'idea, un simbolo, una terra santa, una terra unica, ha detto il Papa. Allora in questi momenti non si capiscono nelle capitali arabi perché si è fatto questa mossa diplomatica americana appoggiando Israele nella sua rivendicazione di fare di Gerusalemme la sua capitale unica e indivisa. Proprio,
questo è quello che dice Israele, ma non è quello che ha detto Trump. Forse qua...
Esattamente, non ha definito i confini della sovranità su Gerusalemme, però il momento scelto non è casuale. Forse, come ha detto il professor Pergola, per distogliere l'attenzione della Russian Gate, forse per far piacere alla sua base elettorale, forse perché pensano israeliani come americani che la rivalità fra Arabia Saudita e Iran deve avere la precedenza sulla soluzione della questione palestinese. Mm-hmm. E dunque il momento inopportuno, il gesto irresponsabile, ha provocato una ondata di condanne della comunità internazionale come provocazione ingiustificata, una violazione del diritto internazionale e una mossa che potrebbe pregiudicare una soluzione definitiva e mettere a repentaglio quello che rimane di questo processo di pace, senza contare che potrebbe mettere il fuoco a una polveriera in un Medio Oriente già instabile e sommesso al caos.
Ecco,
dunque...
Mica.
Così?
Mi dica.
E giustamente quello che non ha capito forse Trump è che la centralità di Gerusalemme, la sua centralità simbolica, religiosa, non soltanto per gli ebrei, ma anche per i cristiani e per i musulmani. Non è a caso che tutti i rappresentanti delle comunità cristiane di Gerusalemme hanno avvertito del pericolo che consiste a riconoscere Gerusalemme come la capitale di Israele. Chiaramente è questa l'ambiguità del discorso di Trump. Non ha parlato di una capitale indivisibile, non ha parlato di capitale unica dello Stato di Israele, lasciando a negoziati futuri alle due parti di discutere dei confini della sovranità, ma lasciare Israele e palestinesi discutere insieme in una situazione di asimmetria in termini di forze, di rapporti di forza e non mediare in modo onesto fra le due parti è forse una immagine totalmente inaccettabile.
Ecco, Michele Giorgio, giusto una sottolineatura su questo aspetto, magari brevemente, appunto, per Israele Gerusalemme è la capitale unica ed indivisibile, non sono le parole che ha usato Trump, che ha appunto rilanciato il processo di pace credendo, forse per la prima volta ha sottolineato di credere nel famoso modello dei due stati. Qualcuno in questo vede effettivamente una sfumatura che potrebbe essere importante?
Ma si vedrà nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, sulla base di quello che sarà il cosiddetto grande accordo del secolo al quale punta Trump, cioè il grande accordo in Medio Oriente tra Israele e il mondo arabo e all'interno di questo tra Israele e i palestinesi. Certo, Trump probabilmente quel discorso lo ha scritto e lo ha riscritto, ammesso che l'abbia fatto lui, tante volte in questi giorni, perché sono arrivate tante pressioni, c'erano quelle israeliane ma c'erano anche quelle che arrivavano dall'Europa, dal mondo arabo, dai palestinesi. Quindi alla fine ha deciso di lasciare una porta aperta anche ad altre possibili soluzioni, ma io credo che questo riconoscimento di Gerusalemme capitale di Israele sia determinante nella strategia americana. Poi un altro presidente potrebbe anche cambiare le cose, ma io non credo. Credo che sia un passo decisivo che gli Stati Uniti hanno fatto per riconoscere Gerusalemme e tutta Gerusalemme come capitale di Israele. Se poi gli israeliani stessi decideranno, come spiegava il professor Della Pergola, di scorporare una parte della zona araba, della zona est, e di farne, ma io in verità non ci credo molto, una possibile capitale palestinese, questo si vedrà. Per ora quello che io mi sento di aggiungere al discorso è che Trump ha parlato della necessità di rompere degli schemi per cercare di spingere in avanti un processo di pace, un negoziato che non ha fatto passi in avanti con i suoi predecessori, però forse la mossa che avrebbe dovuto fare per favorire questo processo di pace era senz'altro quella di fermare, di congelare la colonizzazione israeliana della Cisgiordania, e perché tutti lo dicono, non lo dico certo io, è il problema principale che c'è per la realizzazione della soluzione dei due stati, quindi della nascita di uno Stato palestinese omogeneo, sovrano, e che anche lui ha citato nella sua dichiarazione.
Ecco, su questo, professor Della Pergola, il professor Kader diceva sostanzialmente con questa dichiarazione Trump ha spostato il peso negoziale dei due attori principali per un futuro processo di pace. Quindi con questa dichiarazione che non offre concessioni o accenne alle colonie, come ricordava Michele Giorgio, al fronte palestinese, un processo di pace è più lontano? Oppure lei crede veramente che questo rompere gli schemi di Trump possa portare a dei frutti?
Io non credo a grandi cambiamenti. Innanzitutto l'ambasciata americana è a Tel Aviv e rimarrà a Tel Aviv per molti anni, nel senso che probabilmente abbiamo visto in Inghilterra, per spostare l'ambasciata da una strada all'altra a Londra ci hanno messo circa 8 anni.
Sì, i tempi di questo spostamento non sono stati chiariti, però sulla questione del processo di pace.
Il processo di pace in realtà stagna completamente, in questo momento non esiste. Esiste effettivamente una discreta collaborazione fra i servizi di sicurezza palestinesi e israeliani, effettivamente mi ha dare atto che la situazione è relativamente tranquilla, nonostante le dichiarazioni. Il problema è come si va avanti, cioè ci sono due modi, o con una trattativa diretta o con un mediatore. Questa mattina o ieri sera il presidente Abbas ha detto che gli Stati Uniti non sono più il mediatore accettabile. Allora o si trova un altro mediatore, magari un piccolo paese sconosciuto, oppure si fa la trattativa diretta. E per fare questo quindi ci vuole la buona volontà ovviamente dalle due parti. I parametri della discussione sono chiarissimi. Se si vuole arrivare a due stati per due popoli bisogna chiaramente definire le frontiere devono rispettare le identità etniche, religiose, le autonomie locali. È un discorso non semplice, ma certamente si può fare. Esistono molte proposte concrete in questo senso. La buona volontà dei politici purtroppo è legata, come sappiamo, abbiamo già detto, non sempre a dei fattori obiettivi e razionali, ma anche a delle contingenze interne, lotte di partito, prossime elezioni.
Sì, ci saranno anche. Sentiamo Bishar Akader.
Noi stiamo parlando del processo di pace, ma questo processo è già morto. Durante gli ultimi decenni c'è stato molto processo e pochissima pace. La unica cosa che si è mosso nei territori occupati sono gli insediamenti israeliani e le 170 insediamenti che si trovano nei territori occupati. 600.000 ebrei si trovano ormai nei territori occupati. Il territorio palestinese è stato frammentato, non c'è contiguità territoriale, non c'è viabilità economica e dunque Israele continuerà a moltiplicare i fatti compiuti. Oggi Trump ha riconosciuto Israele, Gerusalemme come la capitale di Israele, domani riconoscerà la legalità degli insediamenti nei territori palestinesi.
Lei pensa che si spingerà così in là?
Come dice?
Si aspetta questo, che lo faccia?
No, sicuramente andiamo di fatto compiuto a fatto compiuto e questa promessa vuota di riprendere i negoziati per creare due stati ormai è una impossibilità geografica. Dunque oggi per i palestinesi bisogna lottare per diritti uguali fra il Giordano e il Mediterraneo e sinceramente pochi arabi, pochi palestinesi credono ormai nella capacità di mediazione degli Stati Uniti e nella possibilità di questo processo di pace di sboccare in una soluzione definitiva e pacifica. E dunque Gerusalemme, partire di Gerusalemme per dare il via alla ripresa del processo di pace è semplicemente una fantasia, un esercizio fantasia. E dunque bisognerebbe ritornare alle Nazioni Unite e sono le Nazioni Unite che devono mediare fra gli arabi palestinesi e israeliani. Ora dire che, come dicono gli israeliani, che Gerusalemme sono protette tutti i diritti religiosi dei cristiani, dei musulmani in Gerusalemme, e questa è anche una fantasia. Sai che i miei genitori che vivono in un villaggio occupato di Cisgiordania non possono entrare in Gerusalemme per andare al Santo Sepolcro senza un permesso che non possono ottenere facilmente dalle autorità israeliane. Allora parlare del rispetto di tutte le religioni e di tutte le confessioni di Gerusalemme è anche un esercizio.
Buongiorno Giuseppe, buongiorno agli ospiti e a chi ci ascolta.
Allora la domanda che molti analisti si fanno è perché Trump, è vero, aveva promesso di riconoscere Gerusalemme in campagna elettorale, va detto che forse non è la promessa più attesa da quegli operai bianchi del Midwest che hanno hanno composto l'elettorato che ha portato la vittoria di Trump. Sta provocando questo annuncio forti proteste, sta minando la possibilità che gli Stati Uniti siano ancora un negoziatore credibile. Come si spiega e come spiegano gli analisti i tempi anche di questo annuncio?
Ma non c'è una spiegazione unanime. Gli ospiti hanno già ricordato che, per esempio, la necessità di o l'urgenza o l'opportunità di distrarre soprattutto il pubblico americano dall'inchiesta in corso sulle interferenze russe nelle elezioni americane potrebbe essere un vantaggio. Ovviamente non credo che possa bastare questo per spiegare la scelta di Donald Trump. Nel suo discorso, soprattutto direi nella prima parte, ha insistito molto sul suo protagonismo. I am delivering, io sto rispettando, sto onorando queste promesse elettorali, ha voluto rimarcare Donald Trump. Si è smarcato dai suoi predecessori, ha parlato di una decisione che andava presa da tempo, e molti dei presidenti che lo hanno preceduto alla Casa Bianca, ha detto lui stesso, non lo hanno fatto. C'è da chiedersi, secondo me, quale anche credibilità pone, perché come ricordava anche il presidente palestinese, a questo punto la neutralità americana è messa in discussione, questo è il parere dei palestinesi, e si tratta di capire in che modo Trump voglia giocare con questa mossa la sua credibilità, lui che ha scritto un libro definendo l'arte appunto della trattativa e del negoziato. Sappiamo bene che non è stato capace di mettere d'accordo nemmeno parlamentari repubblicani su alcune questioni fondamentali come l'Obamacare. Ci si domanda appunto con quale credibilità pensi adesso di rilanciare il difficile, complicato, complesso processo di pace tra israeliani e palestinesi. Perché, per esempio, proprio ora mettere sul tavolo un dossier così delicato? Sappiamo che in Medio Oriente in questi mesi Trump ha mandato suo genero, Jared Kushner, che è un consigliere, un 36enne che non aveva alcuna esperienza diplomatica, e a lui ha affidato il dossier forse più difficile in assoluto. I risultati non sono stati granché, non lo erano stati nemmeno, a dire il vero, con John Kerry nel secondo mandato dell'amministrazione Obama. Un processo di pace è stato definito stagnante, un binario morto, e quindi perché adesso sparigliare le carte in questo modo?
Ecco, Emiliano, scusami, sì. Ancora una questione prima di lasciarti. La comunità ebraica americana, che sappiamo essere molto influente, come sta reagendo? Cosa pensa di questo annuncio? Mi pare di aver letto che i pareri non sono unanimi.
No, non sono affatto unanimi. Per esempio il presidente dell'Associazione dell'Unione del Giudaismo Riformato, che è uno delle più grandi gruppi degli ebrei, diciamo degli ebrei in America, ha espresso serie preoccupazioni, non è il solo. Dicevo, per il momento gli elogi a Trump sono arrivati soprattutto dal suo partito, molti senatori e anche deputati gli hanno riconosciuto l'importanza di questa decisione, di questo gesto, ma appunto tra gli ebrei americani prevale un certo scetticismo. Era una posizione invece nettamente favorevole al riconoscimento di Gerusalemme come capitale, quella da parte dei cristiani, soprattutto nel sud degli Stati Uniti, la componente ultraconservatrice del suo elettorato, anche se poi, come abbiamo sentito poco fa dal professor Kader, i cristiani che vivono in Terra Santa hanno poi qualche problema a raggiungere tutt'oggi Gerusalemme.
Grazie Emiliano. Professor Della Pergola, mi pare che sulla questione del processo di pace ci sia una certa unanimità in questo dibattito, poche aspettative sul futuro. Un altro aspetto però che molti analisti evidenziano oggi sono le conseguenze di questa dichiarazione sul nuovo, diciamo, riordino in atto nel Medio Oriente, con una Russia che diventa sempre più presente. Questa mossa di Trump rischia di scompaginare ulteriormente questa geopolitica medio orientale?
Ma innanzitutto una nota a margine al corrispondente da Washington: gli ebrei americani per il 70% votano Partito Democratico, tanto per chiarire, quindi sì, ci sono, ma non ci sono. In pratica la domanda è anche questa: e dunque cosa dovrebbe fare? Per esempio Israele dovrebbe rifiutare la dichiarazione Trump, cioè come una volta fatta la frittata, come si ricompongono le uova? Il Medio Oriente, come lei dice, sta cambiando rapidamente. Quello che è avvenuto negli ultimi giorni è stato un interessante avvicinamento, in parte sotterraneo ma in parte anche alla luce del sole, fra Israele e una parte del mondo sunnita, in particolare con l'Arabia Saudita, di cui la quale evidentemente ha degli interessi che sono fondamentalmente il timore della potenza iraniana, che si sta allargando smisuratamente, scavalca l'Iraq, domina la Siria, domina il sud del Libano, arriva nel Mediterraneo. Tra l'altro gli europei non sono ben forse al corrente del fatto che tra breve, se non già, fregate militari iraniane navigheranno nel mare Mediterraneo, le potremo vedere nell'Adriatico e nel Tirreno. Allora, questo è un cambiamento all'interno del mondo arabo. Io penso che sia importante sottolineare che Israele
in tutto questo paradossalmente è una entità negligibile, cioè un fattore marginale. La grande lotta fra il mondo sunnita e il mondo sciita sta sopra la testa di Israele e non si può fare finta di ignorare questo. Ma poi c'è l'altra domanda, e qui vorrei in un certo senso riprendere le osservazioni interessanti del professor Kader. Quali sono le alternative? Cioè, se lui ha menzionato tre fattori: la sproporzione fra le forze delle due parti, Israele e Palestina, la mancanza di continuità territoriale e la relativamente poca vitalità economica dello Stato palestinese. Ma come si fa? Allora, si può rimandare una trattativa finché queste tre condizioni saranno state raggiunte? Non è probabile. E allora verso dove vogliamo andare? Se i due stati sono falliti, l'alternativa è uno stato multinazionale, ma questa è una proposta grottesca che non può stare in piedi. Vedete cos'è successo in Jugoslavia, perfino la Catalogna vuole andare via dalla Spagna. Non è possibile. L'altra alternativa, tre stati, forse questa sarebbe una buona idea: uno stato indipendente, sovrano, nella West Bank, uno stato indipendente sovrano a Gaza e uno stato sovrano indipendente in Israele.
Professor Kader?
Sì, ma questo stato indipendente sovrano in Cisgiordania, qual è il suo territorio, qual è il suo confine? Israele vuole controllare la valle del Giordano per non avere contatto diretto fra Palestina e Giordania. Israele vuole avere un stato, mantenere gli insediamenti dentro di questo stato. Israele vuole controllare anche le risorse idriche di questo stato. Dove dunque è l'attributo della sovranità e della indipendenza e della viabilità economica? Per questo molti arabi, molti palestinesi si inclinano oggi per pensare non a una partizione del territorio fra il Giordano e il Mediterraneo, sino alla codivisione di questo territorio fra ebrei e arabi. Ormai nei territori occupati ci sono 5 milioni di palestinesi.
Una confederazione, no? Si parla di un modello confederale.
Un modello, bisogna pensare a un modello, sicuramente non si farà fra 5 anni o 10 anni, ma il futuro deciderà per le prossime generazioni. Se non vogliamo più spargimento di sangue, se non vogliamo più violenze, bisogna pensare a uno stato condiviso fra israeliani e palestinesi, in una situazione di empatia totale fra i due popoli. Che hanno diritti su Gerusalemme, però non diritti esclusivi come lo vogliono gli israeliani nella loro capitale di Gerusalemme, considerata come unificata e indivisibile e eterna per il popolo ebreo.
Siamo in chiusura, Michele Giorgio, chiudo con te. Se non vogliamo più spargimento di sangue, diceva poco fa il professor Kader, domani 8 dicembre è l'anniversario dell'inizio della prima intifada e anche il venerdì di preghiera, che cosa succederà?
Ma è difficile dirlo, certo il venerdì di preghiera è sempre un giorno particolare quando ci sono queste tensioni che riguardano in particolare Gerusalemme. In questo momento posso dirvi che a Gerusalemme la situazione è assolutamente tranquilla, non ci sono né cortei di giubilo da parte degli israeliani per la dichiarazione di Trump, né tantomeno manifestazioni palestinesi. Sono stati proclamati dei giorni della rabbia, c'è uno sciopero commerciale in atto, non solo a Gerusalemme Est, però comunque la situazione è abbastanza tranquilla. Vedremo domani e nei prossimi giorni cosa accadrà. Io però vorrei fare solo in modo molto rapido una considerazione rispetto a ciò che Trump, al ruolo che Trump potrebbe svolgere come mediatore tra israeliani e palestinese. Io credo che a Trump non importi molto ciò che ha detto il presidente palestinese Mahmoud Abbas, cioè non importa che i palestinesi ora ritengano gli Stati Uniti non più dei mediatori neutrali, accettabili, semplicemente perché Trump non pensa che la trattativa per risolvere la questione israelo-palestinese resti solo a israeliani e palestinesi. Trump guarda a tutta la regione e pensa che questo problema vada risolto all'interno di una trattativa regionale o di un accordo regionale tra arabi e Israele, e pensa evidentemente che i paesi arabi, ad esempio l'Arabia Saudita, faranno le pressioni giuste sui palestinesi per costringerli, indurli ad accettare una soluzione minima sulla base di quelle che sono poi le necessità di Israele.
Insomma, questo, come dicono molti analisti, per l'Arabia Saudita e forse per non solo per l'Arabia Saudita in quella regione, le priorità sono un po' cambiate, la questione palestinese è scivolata nell'ordine delle priorità rispetto alla questione iraniana e a trovare un baluardo anche con l'aiuto di Israele a questa che viene percepita da loro come una minaccia. Siamo al termine, purtroppo saremmo volentieri andati avanti ancora a discutere, ma questi sono i nostri tempi. Ringrazio tutti i nostri ospiti per questo interessante dibattito che spero abbia aiutato chi ci ascolta a chiarire i contorni di questa vicenda. Domani festivo, non siamo in onda, Modem torna lunedì.